Bene.
Ben esposto,
Grazie.
Grazie per l'accoglienza. Speriamo proprio che quello che ha detto il vostro parroco sia di buon auspicio, quindi pregate per me, che io possa essere strumento valido per voi, che penso sia la cosa più importante. Allora, io so che già ieri sera vi siete incontrati, avete cominciato a pregare, siete entrati dentro la logica proprio del fare degli esercizi spirituali. Penso che magari, non so, in mezzo tra voi ci sia qualcuno che frequenta le palestre. Madre, lei non rida, lo sappiamo tutti che va in palestra ogni sera, no? Ecco, e allora per diventare belli robusti uno comincia a fare gli esercizi, si impegna in qualcosa di pratico. Certo, magari all'inizio saranno degli esercizi un pochino strani perché sono dei movimenti a cui non siamo abituati. Avremo bisogno di un maestro, si chiama un personal trainer, cioè una persona che ti dica come devi muoverti, come devi fare gli esercizi, in quanto tempo, il recupero, eccetera, eccetera, in maniera tale che tu arrivi poi ad affinare la tecnica e a raggiungere l'obiettivo che ti poni. Questo per quanto riguarda il corpo. Ma pensiamo alla mente, no? Quando siamo andati a scuola, i nostri insegnanti ci davano degli obiettivi, ci davano delle tappe che dovevamo raggiungere e man mano avevamo anche dei criteri che ci venivano dati, ci insegnavano, che ne so, studia queste 5 pagine di storia, poi prova a ripetertele, a vedere se nella tua mente sono entrate le cose. Noi siamo fatti di corpo, siamo fatti di mente, ma siamo fatti anche di anima. Anche l'anima ha bisogno di esercitarsi, anche l'anima ha bisogno di un buon allenatore, anche l'anima ha bisogno di sudare, di fare fatica, di impegnarsi, no? Allora, fare degli esercizi spirituali, come so che vi è già stato detto, non vuol dire ascoltare quello che vi dico, perché ascoltando si fa gran poco. Bisogna provare a mettere in atto, però non vi preoccupate, ci sarà tempo e modo già da questa sera per cominciare a entrare dentro una logica di praticità, di concretezza. Esercizi spirituali perché sappiamo che è lo spirito che ci guida, ci conduce alla verità tutta intera e dentro di noi muove quelle che sono delle risorse che magari nemmeno pensavamo di avere. Questo vogliamo fare anche questi giorni, un po' la scoperta di questa novità che il Signore vuole portare alla nostra vita. Io con tanta semplicità cercherò di condividere quella che è la ricchezza che è all'interno di Nuovi Orizzonti, del carisma che vivo, che cerco di rappresentare anche qui questa sera. Ecco, questa ricchezza che il Signore ci dà da vivere. Perché? Quando mi è stato chiesto che titolo vuoi che mettiamo a questi giorni di esercizi, io ho scelto 5 pani e 2 pesci, l'essenziale dell'evangelizzazione. Perché tutti noi, in qualche misura, in quanto battezzati, in quanto voi siete anche inseriti in un bel cammino, io sono un pochino di parte, però considero la strada delle cellule di evangelizzazione una grande strada di luce per tutta la Chiesa, siete più sensibili alle tematiche dell'evangelizzazione e della testimonianza. Così, senza pretesa di essere esaustivo, perché chissà quante altre cose se ne possono dire, ma in questi giorni volevo vedere con voi quelle che io ritengo essere le pietre miliari di una efficace testimonianza ed evangelizzazione. Questi 5 pani e 2 pesci, relativamente all'evangelizzazione, alla testimonianza personale di cristiani e di battezzati, che cosa sono? Che cosa possono essere? Non so se sapete che nella Bibbia, quando incontriamo il numero 7, vuol dire che siamo di fronte a un momento topico, a un momento importante. Quando incontriamo 7 è un segnale d'allarme nella scrittura per dirti, attento, che qui c'è qualcosa di grande che ti viene detto, c'è qualcosa di importante, perché nella simbologia ebraica il numero 7 è formato da 3 più 4, tre è la divinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, no? La Trinità. Quattro, quindi il tre possiamo dire è il numero del cielo, del paradiso, della vita di Dio. Il quattro è il numero della terra, il numero di questa nostra vita terrena. Quattro sono le stagioni, quattro sono i punti cardinali. Quattro è l'idea proprio, è il numero che ti suggerisce questa creazione, questo mondo. Quando il tre si unisce con il quattro, è un momento di grazia immensa. Il divino che entra a far visita all'umano. Il numero sette indica, può indicare simbolicamente anche questo. Quindi quando noi troviamo questo 5 pane e 2 pesci, 5 più 2 è 7, attenzione, questa pagina del Vangelo è una pagina che ha da dire qualcosa di molto, molto importante per coloro che vogliono essere i discepoli di Gesù. Allora io direi che facciamo lavorare i diaconi nella Chiesa, giusto? I diaconi vanno fatti lavorare, allora ci facciamo prestare la voce da Pippo, che ho imparato si chiama Pippo, no? Bravo, e ci facciamo prestare la sua voce che ci legge il Vangelo che questa sera ci guiderà, che è Giovanni capitolo 6, 1-13, come trovate nel foglietto, e poi andiamo un po' al cuore di questo Vangelo.
Dal Vangelo di Giovanni capitolo 6, versetti dall'1-13. Dopo questi fatti, Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma cos'è questo per tanta gente?» Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazia, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Parola del Signore.
Perché il cristiano non è colui che ha in abbondanza perché ha scoperto come si fa a moltiplicare. Il cristiano è colui che ne ha per tutti i beni perché ha imparato a dividerli, perché ha imparato a donarli. Ci sono dei beni nella nostra vita, di uomini, di donne, cristiani, che si moltiplicano per divisione. È il miracolo grande che ci insegna questa pagina del Vangelo. Ma vorrei che prima di tutto noi andassimo a scoprire quali sono, io lascio qua, divino, poi, quali sono questi 5 pani e 2 pesci. Oggi noi ne prendiamo 2 in considerazione, gli altri ve li dico man mano che andiamo avanti con le serate, se volete tornare, se non vi scandalizzate troppo stasera, sto scherzando, Ma i primi bocconi di cibo che noi questa sera andiamo a vedere, sinteticamente potremmo definirli vita eucaristica e fraternità. Non possiamo evangelizzare, non possiamo testimoniare, non possiamo essere coerenti nella nostra missione di cristiani, di battezzati, se non sappiamo vivere in maniera veramente fraterna. Non possiamo vivere da cristiani se non mettiamo l'Eucaristia al centro, ma non semplicemente come il sacramento da adorare, che è importantissimo ed è essenziale, ma soprattutto come vita vissuta. Io mi nutro di Eucaristia perché devo diventare Eucaristia, perché la mia vita deve essere eucaristica. Che cosa vuol dire? Adesso lo vedremo, perché in questa pagina del Vangelo Gesù è molto chiaro su quello che è la vita eucaristica. E soprattutto su questo allargarci a far sì che entri nella nostra testa, soprattutto nel nostro cuore, non tanto la logica del mio e del tuo, quanto la logica del nostro. Quando noi preghiamo, e prima di noi i discepoli, che vedendo i discepoli di Giovanni, hanno detto: Gesù, però a noi non insegna a pregare. Benissimo, vi insegna a pregare, cioè a rivolgervi al vostro Dio. Quando pregate dite: Padre nostro, non mio Dio. Prima cosa che potremmo domandarci: quanto nella mia preghiera, nel mio dialogo con Dio, è presente il nostro? E non piuttosto il Signore: io ti ringrazio, io ti chiedo, io qua, io là, che va bene, per carità, perché partiamo dalla nostra percezione per allargarci al mondo. Ma quanto alla coscienza di essere una piccola particella d'acqua di un fiume immenso che contemporaneamente eleva preghiere a Dio. Soprattutto se la mia vita deve essere preghiera e la mia preghiera deve essere vita, quanto il nostro, la logica del nostro, è presente nelle mie giornate? L'approfondiremo. Ma in questa pagina del Vangelo Gesù se ne esce fuori con un'espressione particolare. Voi sapete che noi adesso abbiamo letto la versione di Giovanni, però di questo episodio incontriamo traccia anche negli altri Vangeli. In uno di questi, a un certo punto Gesù, quando si trova davanti a tutta questa folla, dice il Vangelo che si commosse perché vedeva tutte queste pecore senza pastore, tutte queste persone affamate, queste persone che erano venute chissà dove per ascoltarlo, e provoca i discepoli. I discepoli, sapete su che posizione sono? Sono sulla posizione: Gesù, congedali, lascia che vadano nei villaggi qui attorno a cercarsi da mangiare, nella serie: Gesù, che si arrangino, Cioè, non è che possiamo pensare a tutto noi. La logica del congedami è contraria rispetto alla logica di Gesù. Date loro voi stessi da mangiare. Abbiamo qui il primo elemento. Una vita eucaristica, veramente eucaristica, quando tu incontri la fame del tuo fratello e della tua sorella, non puoi permetterti di dire che vadano a cercarsi loro ciò di cui hanno bisogno, quando tu sai che anche poco ce l'hai. La logica di Gesù è: date loro voi stessi da mangiare. Non aspettare che sia qualcun altro a fare quello che oggi potresti fare tu. Quando noi entriamo nella messa, aspetta, non so, aspetta, qua siamo a Milano, spero che ritambrosiamo, se si fa il confesso con Dio, si fa bene. Confesso a Dio onnipotente e voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere. Che sono le omissioni? Sapete che sono le omissioni? Sono quelle cose che quando ci andiamo a confessare ce le dimentichiamo sempre, eh? E sono quelle più diffuse nella nostra vita. Il bene che avresti potuto fare e che non hai fatto. Avevi una briciolina di pane, perché te la sei tenuta per te? Perché hai detto a quella persona: vai, vai, ce la puoi fare da solo, quando tu potevi aiutare? I discepoli a un certo punto dicono: Signore, sono grandi, si arrangia. Gesù risponde: date loro voi stessi da mangiare. Piccola parentesi, non so se abbiamo detto, ma quando passiamo dall'altra parte, dopo il giorno della nostra morte, avremo un piccolo esamino da affrontare. C'è un esamino, sì. Questo esamino non è come, che ne so, quando vai a scuola, che non sai il professore che esame ti mette davanti. Di questo esamino, non so se sapete, che noi conosciamo già le domande e sappiamo anche già le risposte. Quindi dovrebbe essere anche facile passare l'esame. San Giovanni della Croce dice: alla fine della vita sarete giudicati sull'amore. E se voi andate al capitolo 25 di Matteo, trovate le domande dell'esame finale e anche le risposte. Quando Gesù dice: alla fine dei tempi verranno separati i buoni da una parte, i cattivi dall'altra. Ai buoni verrà detto: tu sei venuto a visitarmi, mi hai dato da bere, mi hai dato da mangiare, mi hai rivestito. Venite a me, benedetto del Padre mio, venite nel regno preparato per voi. Ai cattivi, che vanno nel fuoco eterno, non dice: brutti disgraziati, che avete ammazzato, che avete rubato, che avete fatto tante cose brutte. Dirà loro: brutti, cattivi e disgraziati, che non avete fatto quello che dovevate fare. In paradiso si va con i bicchieri d'acqua e con i cocci di pane condivisi. All'inferno si va con i bicchieri d'acqua e i cocci di pane rifiutati. Pazzesco! E quando tu ti chiudi al bene, ti chiudi all'amore, che la tua vita diventa un inferno. Ed è l'anticipo dell'eternità. Perché se veramente Gesù avesse detto: ok ragazzi, dai, congediamoli, sarebbero rimasti lì senza nemmeno quei 5 pani e 2 pesci, perché ce ne aveva uno dei ragazzi. Sarebbero rimasti loro lì da soli, non avrebbero visto la bellezza di tutta quella gente che condivideva un bel momento per stare assieme, un cibo che è simbolicamente poi chiaramente l'Eucaristia. Qual è la conversione che Gesù ci chiede quindi? È un potente decentramento. Potremmo dire quindi, proprio per dare in attimo e che così ci aiuta anche a fare un esame di coscienza, le due logiche sono: da una parte congedali contro date loro voi stessi da mangiare, l'altra antitesi è, e lo troviamo in questo Vangelo, quando Filippo, non sei tu, no, Filippo dice 200 denari di pane non sono sufficienti. Filippo, davanti all'emergenza, che cosa ha in mente? Il denaro, compriamo. Gesù ha in mente la logica della condivisione. Quindi l'altra antitesi è dal comprare al condividere, cioè dal vedere i miei beni come qualcosa che hanno un valore in sé per sé, monetizzato, hanno un valore quasi quasi, mi verrebbe dire, da mercato, un valore di mercato, i miei talenti invece come un bene da condividere. Filippo è ancora dietro quella logica che ti dice: se tu vuoi essere cristiano, doc, devi fare 10 corsi di esercizi spirituali, devi leggere almeno questi libri di spiritualità, qualche esame di teologia che fa anche bene, e poi sarai un grande cristiano. Certo, la cultura è importantissima, ma sarai sempre tu con i tuoi libri, la tua esperienza di Dio, la tua fede, nella misura in cui è una fede tua personale con Dio, è una fede che è frutto della preghiera, sicuramente del dialogo, ma nel momento in cui viene condivisa diventa più vera, perché io da solo posso comprare quello che mi pare, mi piace, vuol dire che nella preghiera me la gestisco, il mio uso e consumo, sarà la mia preghiera, la mia idea di Dio, la mia idea in questo caso di Eucaristia, la mia idea di parrocchia. Quanto più io mi confronto con gli altri, condivido le singole esperienze, pure che fossero pezzi di pane, cioè qualche tozzo, niente, mica quantità industriali di pane, che vuol dire piccole esperienze messe insieme, lì divento ricco, lì ho la possibilità di approcciare una quantità ben più ampia di persone. Come dire, quanti siamo questa sera? Non lo so. Io posso raccontarvi la mia esperienza di fede, di rapporto con Dio. Potrebbe essere interessante per qualcuno, per altri no. Se ognuno di noi mette assieme la propria esperienza di Dio, è come se questa gemma preziosissima, che è la realtà di Dio, noi la illuminassimo da più parti e sarebbe ancora più piena di luce, prospettive diverse che ti fanno percepire in pienezza la realtà. La logica, anche qui, che Gesù ci chiede di vincere è proprio la logica economica, la logica del comprare, la logica dell'ottenere. Ma c'è anche un altro aspetto che è fondamentale, che Filippo dice: c'è qui un giovane che ha 5 pani e 2 pesci, ma che cos'è questo per così tanta gente? A quel punto noi non sappiamo che cosa sia successo, perché Gesù dice: mettete la gente a sedere. Io immagino che quel ragazzo abbia accettato di dare, chiaramente, quei 5 pani e 2 pesci. Che cosa ci dice questo non detto del Vangelo? Che tutti noi abbiamo dei beni, e non mi riferisco ai beni materiali, mi riferisco soprattutto ai talenti. Uno potrebbe chiedersi a questo punto: quali sono i miei talenti? E dei miei beni, dei miei talenti, che me ne sto facendo? Come li sto mettendo a frutto? Cioè, Gesù ci chiede un cambio anche qui nella gestione dei beni. Quel ragazzo, quando ha preso i 5 pani e 2 pesci e li ha dati a Filippo, non ha avuto più il potere di decidere dove sarebbero andati a finire. A me fa un po' preoccupazione alcune parrocchie d'Italia che ho visto in alcune realtà, quando abbiamo persone talentuose che dicono: io vorrei prestare servizio in questa specifica area. Grazie per la tua disponibilità, però guarda, ci sarebbe più emergenza in questo momento. No, io voglio fare lì. Veramente, guarda, ci sarebbe bisogno che tu dessi, perché non c'è nessuno. No, io voglio fare lì. Sei ancora tanto legato ai tuoi beni, non li stai dando con generosità. Quando tu veramente vivi la logica del dono, la logica della gratuità, tu dai, riconosci i tuoi talenti, li presenti a chi ha un occhio un pochino più grande di te, un pochino più dall'alto, la situazione generale la conosce meglio di te, e ti indica da dove c'è più bisogno. È come se, che ne so, la domenica io dovessi portare, i nostri diaconi, le nostre sorelle, i ministri straordinari, dovessero portare l'Eucaristia ad alcune persone, però voglio portare l'Eucaristia solo a questo, perché mi sono simpatici. Gli altri no. Siamo gli stessi livelli. Nel momento in cui siamo noi a definire che tipo di aiuto vorremmo dare, e non la persona che riceve il tuo aiuto, stiamo tenendo ancora ferme le redini dei nostri beni, dei nostri talenti. Non li abbiamo mollati veramente, non li abbiamo donati, consegnati veramente. Allora la domanda che io posso farmi è: chi sta decidendo nella mia vita come sto mettendo a frutto i miei talenti? Vita eucaristica, che abbiamo detto uno di questi 5 pani e 2 pesci, vuol dire questo, il dono. Ma quando io ti faccio un regalo, a me poi non dovrebbe più interessarmi che fine fa il mio regalo. Io odio la gente che mi regala un maglioncino e poi dice: non te lo metti mai, fatti gli affari tuoi, no, magari te lo metto quando non mi vedi, no? Non te lo posso mica mettere ogni giorno. Voi sorridete, però è roba di tutti i giorni, o mi sbaglio? Sì, quanto ci giochiamo su queste piccole cose che le tralasciamo e sono rivelatrici, però, di quella che è la nostra difficoltà. Siate misericordiosi nei confronti di voi stessi se vi fate questo tipo di domande. È possibile che vi accorgiate che tenete un pochino stretto qualcosa, ma non è che siete cattivi, è perché probabilmente manca ancora un pochino di fiducia. Uno cerca la sicurezza nel tenere a sé. Ma guardate che 5 pani e 2 pesci, se te li tieni per te, se tutto va bene, alla fine mangi pane duro. Se ti va male, pure a buon fine. La logica del dono, la logica dello stare in perdita, questo permette che tutti si sfavino. Il miracolo di Gesù nasce dalla disponibilità al dono. Quando il tuo cuore è aperto, non si fa problemi, dona, resta a mani vuote, il Signore può riempirle quelle mani. Quando tu hai le mani piene dei tuoi talenti, non sei capace di lasciarli, ma il Signore cosa vuoi che metta in quelle mani che sono già piene? Il miracolo della moltiplicazione avviene quando le mani si svuotano. È questo uno dei passaggi fondamentali. E allora è un cambio nella gestione dei beni, è scegliere di non appartenersi più, di lasciare gestire se stessi dall'altra persona, che può essere il mio responsabile, il mio parroco. In ultima analisi, Dio, lasciare che sia Dio a mettermi davanti anche le occasioni, tramite i responsabili sicuramente, le occasioni in cui mettermi al servizio. Certo, poi uno fa i conti e dice, però, ho 5 pane e 2 pesci, cos'è questo davanti all'infinità di cui c'è bisogno? Tu metti la tua parte, tu metti la tua. Il poco che noi abbiamo è il punto di partenza perché Dio possa fare il tutto. Il poco diventa il tutto. Se noi abbiamo questo coraggio, il calcolo che noi dobbiamo fare non è quello di Filippo, che dice, insomma, qua mi pare tot persone, guarda, 200 denari, ma avrò una fetta di scontata a testa, non pensare che riusciamo a dare lo stivatino per ognuno, 200 denari. Gesù fa un altro calcolo, che non è di quantità, ma di qualità, la qualità del dono che noi offriamo, il come doniamo. E non è un calcolo circa la quantità di pane pro capite, ma circa la nostra capacità di essere servi inutili. Se tu vuoi fare veramente una verifica sui tuoi talenti e sulla relazione che tu hai sui tuoi talenti, non chiederti unicamente quanti talenti ho, chiediti anche, in relazione al tuo rapporto con i tuoi talenti, come me li sto vivendo? Solo secondo la logica della quantità o anche secondo la logica dell'essere servo inutile? Mi ricordate il Vangelo di qualche domenica fa, che non vuol dire servo che non serve a niente, c'è una traduzione che dice anche servi senza utile, cioè senza guadagno. Se tu sei capace, attenzione che questo è un passaggio fondamentale, se tu sei capace di mettere in condivisione i tuoi talenti senza cercare un tuo utile, cioè un tuo tornaconto personale, allora quella è vita eucaristica, la vita che si perde. Gesù ha dato la vita, che cosa vuol dire? È la persa, che sulla croce c'è morto sul serio, non per finta. Ha perso, vuol dire non ha più tenuto nulla per sé. Quando noi doniamo i talenti, ma quel piccolo applauso, quel piccolo riconoscimento, ci piace tanto, ci serve, non sei gratuito, non è vita eucaristica. E sapete quando ve ne accorgete se per caso c'è questo meccanismo che è diabolico, un meccanismo diabolico? Se per caso vi viene chiesto di lasciare quel compito che vi è stato affidato, c'è qualcosa di se quando ti viene tolto quell'incarico che ti è stato affidato per qualche motivo, mica perché hai fatto male, ma perché c'è qualcun altro per darti qualcos'altro, che tu te ne vai in crisi, non serve nemmeno farci tanti esami di coscienza, hai la certezza in matematica che non è di gratuito. Sei pronto a lasciare oggi, mettendo a disposizione per qualsiasi altra situazione? Questa è gratuità. Servi che non cercano il proprio utile. Questa è la bellezza. Facciamo anche un'altra cosa che abbiamo fatto. C'è anche un'altra cosa che noi possiamo dire di questo Vangelo. E io, quando studiavo teologia, a un certo punto mettevo a confronto, ero a lezione di biblica, e mettevo al confronto i vari brani, Giovanni, Marco, Matteo, Luca, e dicevo, professore, c'ho un dubbio, perché in un Vangelo che si racconta questo episodio, l'Evangelista dice era un luogo deserto. Giovanni dice, dopo che gli ha fatti sedere, Gesù dice c'era molta erba in quel luogo. Allora dice, pane e due pesci, c'era pure un po' di fianchetto di quello buono, che non si ricordavano bene, oppure non mi tornano i conti, com'è questa faccenda? E il professore mio di Biblia, che oltre che essere uno studioso era un grande uomo di preghiera, disse: prima di questo gesto della donazione, che ha un significato chiave per la qualità delle relazioni, tutto è deserto. Vuol dire non c'è vita. Il deserto, in questo caso, è un luogo di morte, è un luogo dove la vita non la vedi, magari nascosta, ma non piove, quindi è tutto secco, brullo, senza vita. Quando avviene il miracolo della donazione, della perdita di questi cinque pane e due pesci, allora lì la vita fiorisce, lì l'erba comincia a crescere. Questo brano, parlare di vita eucaristica e di fraternità, ci spinge anche a un cambio di marcia circa la qualità delle nostre relazioni. Dal comprato al condiviso, dice anche che la vera fraternità sta nella capacità di spezzare, di dividere, di condividere, ma anche di spezzarsi, cioè di far sì, di lasciare che qualcosa di me, e non di mio, di me, della mia vita, del mio tempo, possa diventare nostro, quello che vi dicevo all'inizio. Anche perché, scusate, che cos'è che veramente noi possiamo dire è mio? Nulla, nulla. È frutto del mio sforzo. Perché tutto è dono, tutto è grazia, tutto è meraviglia. E in questo mondo siamo arrivati a questo mondo senza nulla in mano e ce ne andremo allo stesso modo. Di quello che abbiamo, su cui tante volte affidiamo tanta sicurezza, non è il nostro, nel senso non è mio, al massimo può essere il nostro. E i beni che Dio ti dà non te li dà perché siano accumulati, ma perché siano condivisi. Se Dio ti dà tanto, è perché vede in te la capacità di una condivisione che altri non sono capaci. È quando noi diventiamo schiavi delle cose, pensiamo di possederle, e invece sono esse che ci possiedono. A volte possediamo tante cose, pensiamo. Sono le cose che ci possiedono, invece siamo posseduti, non dal demonio, dalle cose. E risparmiamo il lavoro al demonio, facciamo tutto da soli. E non è vita eucaristica questa. Sei ricco di tante cose, ma sei povero di persone. Oppure attorno a te. Io conosco un imprenditore di altissimo livello, che ha passato un momento della sua vita in cui, per alcune vicende giudiziarie, si è trovato su un lastrico. Di fatto, prima di quel momento era strapieno di amici. Nel momento in cui ha cominciato a perdere gli zeri nel conto in banca, le proprietà, ha cominciato a perdere anche gli amici. E io a spiegargli: guarda che non erano amici, meglio così, ringrazio il tuo Dio e quegli amici che adesso sono realmente amici. Quanto ci imbrogliano certe cose, quanto ci appesantiscono, questa incapacità di mollare questi cinque pane e due pesci, di tenerseli stretti tra le mani, che siano talenti o che siano beni. Sapete che cosa ci provoca alla fine? Quello da cui tutti noi nel terzo millennio stiamo cercando di fuggire: la solitudine. Il problema della solitudine degli anziani, il problema dei giovani che sono interconnessi con lo smartphone a qualsiasi ora del giorno e della notte, eppure si sentono soli. Gente che fa le file degli psicologi perché nessuno mi capisce, mi sento solo a questo mondo. Fatti una domanda, quanto stai tenendo stretto? Dal comprato al condiviso apre una nuova logica delle relazioni tra noi cristiani, tra noi battezzati. Ed è bella questa sfumatura. Non so se vi siete accorti, quando è che il pane viene diviso? In un momento ben preciso, solo dopo che la gente si è riunita. Il miracolo del pane condiviso avviene dopo che le persone si sono sedute a gruppi, hanno fatto comunità, allora il pane si moltiplica, potremmo dire, no? Viene condiviso. È Cristo che ci unisce, che ricompone le nostre frammentazioni. Alla fine che cosa ci dice dei pezzi avanzati? Che li presero, li radunarono perché nulla andasse perduto. Cristo fa questo, è il suo amore in mezzo a noi che ha questo esito, ricompone le nostre frammentazioni, le nostre suddivisioni, le nostre, che ne so io che, tutta questa incapacità che a volte abbiamo di creare relazioni profonde, relazioni vere, di donazione in cui perdi qualcosa di te. Cristo solo dopo questo momento ha la possibilità di compiere il miracolo che ce n'è per tutti in sovrabbondanza. Se no, non andiamo da nessuna parte, purtroppo. Allora, io vorrei, visto che facciamo un po' di esercizi, è previsto anche un momento di domande o no? No. Va bene, obbedisco. No, scherzo. Siamo entrati dentro questo Vangelo. Abbiamo forse capito dei passaggi fondamentali. Questo ragazzo con questi 5 pani e 2 pesci che diventa per noi l'icona del cristiano che è disposto a perdere se stesso, a non tenere nulla per sé, dice il famoso inno. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso. Questo spogliamento di Gesù della sua divinità. Ma c'è un passaggio fondamentale nell'Orto degli Ulivi, in cui Gesù suda sangue, non è una metafora, è un fenomeno che è anche descritto dalla scienza medica in alcuni casi straordinari. Talmente potente era il dolore di quell'uomo che si viveva il dramma più grande, il rifiuto dell'amore. Quanto male ci stiamo quando amiamo e dall'altra parte il nostro amore viene rifiutato. Ecco, pensate, l'uomo perfetto, l'uomo Dio, che cosa si è vissuto in quel momento. Arriva a dire: Padre, passi da me questo calice, ma non la mia, ma la tua volontà. E sulla croce raggiunge l'apice, quando urla: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù si è vissuto l'abbandono da parte del Padre. Immaginatevi che cosa poteva avere Gesù di più prezioso, la sua divinità, no? Già aveva fatto questo spogliamento. Che cosa aveva di più prezioso? La relazione con il Padre. Anche quella ha scelto di perdere. per essere vicino a tutte le volte che noi ci sentiamo abbandonati da Dio, che noi ci viviamo questa separazione profonda che è frutto del nostro peccato. Gesù lì c'è, perché se ne è distrutto. E in questo dolore umano il suo cuore si spacca. Se vuoi studiare la Scrittura, per chi crede che sia il lenzuolo che ha avvolto Gesù, ma ci vuole più fede a credere che non lo sia, visto le circostanze sotto, non so quante sono le scienze che l'hanno studiata, vi accorgete che quella mancia di sangue è troppo grande per un uomo morto, per sfinimento, per altre cose. Quello è l'accumulo di sangue nella cavità toracica tipico di un infartuato. Una persona in cui il cuore si è rotto e quindi il sangue si è accumulato in questa zona dove poi il soldato con la lancia perforando ha fatto uscire tutta quella quantità. Gesù sulla croce gli si è spaccato il cuore in due, gli si è spezzato il cuore e ha perso la propria vita. Questo è il modello d'amore che noi abbiamo davanti. Questo modello che siamo chiamati anche noi. Perdere ciò che di più prezioso è. Poi magari non ti viene chiesto, ma tu sei pronto. Questo per un certo aspetto, per un certo... Ve lo lascio lì, perché ci sarebbe da meditare su questo mistero da qui fino all'eternità. Io vorrei questa sera però invitarvi a perdere una cosa di voi. Avete il coraggio, visto che siamo cristiani e siamo chiamati a testimoniare la nostra fede, allora sicuramente siamo chiamati a testimoniarla fino agli estremi confini del mondo, ma è anche vero che siamo chiamati a testimoniarla tra di noi. Che cosa vuol dire essere testimoni? Vuol dire avere in sé il cuore del nostro amore cristiano, avere questa capacità di vivere fino in fondo ciò in cui crediamo, ciò che portiamo in giro, ciò di cui parliamo agli altri. Ecco, dovremmo essere capaci di viverlo proprio con le azioni, con la concretezza delle azioni, perché, come vi dicevo prima, in paradiso non si va con le parole o con le prediche fatte. Magari io potrei parlare benissimo per tutta la vita intera, ma se mi dimentico di dare pezzi di pane e bicchieri d'acqua a chi è affamato e assetato, quel giorno là avrò una brutta sorpresa. Allora, il Vangelo è concretezza di vita, è incarnazione, se no resta una parola bella, ma lì. Un po' come i santi, no? Che noi li mettiamo sui piedistalli, sulle nicchie delle chiese. Allora, questa è una bella Madonna, e so che tutti voi ci andate a pregare. Vai in certe chiese e ci sono questi santi, coraggio, che hanno i fiori secchi, un dito di polvere, ma nessuno che lascia appiccicare una candelina a spolverare, no? È la nostra fede a volte come i santi che lasciamo delle nicchie a impolverarci. Se non la concretizziamo in azione, in scelta di vita, allora l'Eucarestia, la parola Eucarestia, per voi che siete esperti in greco, sapete che vuol dire ringraziamento. Gesù, vi faccio notare questa cosa, davanti al pane e cinque pani e due pesci, che cosa fa? Gesù benedice il Padre, non benedice il Padre, non supplica, non invoca, ma ringrazia. È strana questa cosa. Cioè, c'è cinque pani e due pesci, a noi, a me preti, che cosa ci verrebbe da fare? Cinque pani e due pesci, Padre, Figlio e Spirito Santo, e via. Gesù no. Gesù ringrazia il Padre. E avviene il miracolo. Eucaristia vuol dire ringraziamento, è sempre presente anche nei testi liturgici. Allora, vivere fino in fondo, ecco qui l'altra parola, fraternità, vivere fino in fondo il nostro essere fratelli e sorelle, il nostro essere eucaristici, Il nostro vivere, il mistero eucaristico nella nostra vita deve insegnarci a fare una cosa che noi facciamo troppe poche volte, cioè ringraziare. Ringraziare. Purtroppo diamo troppe cose per scontato. Diamo troppe cose per scontato. Diamo troppo per scontato che nostra moglie ci cucini per le cose che noi ci piacciono tanto. E pensi che magari abbia cucinato a casa e questo ci ha pensato. Diamo per scontato che nostro marito, invece che guardarci la partita in televisione stasera, metta su un altro canale. E tante piccole, piccole cose. Ma soprattutto diamo per scontato che ci siano persone che ci vogliono bene, che ci stimano. O forse diamo per scontato che l'altra persona sappia che io gli voglio bene. Chi tra voi è sposato? Da quanto tempo è che non vi dite ti voglio bene, ti amo? Se oggi dovessi risposarti, ti risposerei. Chi tra voi ha figli, chi tra voi è figlio? Da quanto tempo è che non dite grazie per tutto quello che fai per me, ai vostri genitori, o voi genitori, da quanto tempo è che non ringraziate i vostri figli? Ci dimentichiamo questa cosa. Io mi sono accorto che dovevo ringraziare mio padre dopo che ci ho litigato una vita intera. Mi sono accorto nelle ultime due ore della sua vita, quando ormai non poteva forse nemmeno più sentirmi, anche se ci credo che in qualche modo qualcosa gli sia arrivato. Perché dobbiamo sempre trovarci all'ultimo momento? Oppure vivere di rimorsi, che è la cosa peggiore, di rimpianti. Ah, se solo fossi stato capace di... Signori, vivere l'Eucaristia nel quotidiano vuol dire imparare a ringraziare i signori gli altri, vuol dire io ti voglio bene, io ti stimo, tu per me sei importante, sei stato un esempio, sei tuttora un esempio. Mi fa bene l'amicizia con te. Imparare a ringraziare i signori gli altri. Se noi non impariamo a rinnovare le nostre relazioni in una spontaneità di chi è capace di prendere 5 pane e 2 pesci e perderli e lasciarli in perdita, e saremo sempre lì a calcolare, come Filippo, 200 denari, anche noi la logica del calcolo, la logica eucaristica è quella della perdita. La prima cosa da perdere, scusate, è la faccia. È la faccia, perché no, non vado a ringraziare perché insomma non si può, è un po' imbarazzante, qualcuno mi sarebbe mi piace tanto che mi sempre. Così sorprende le suore, gioiose. Perdere la faccia, avere il coraggio di alzarsi e di dire grazie, per me sei importante, di darsi un abbraccio. Perché noi siamo troppo formali nel nostro essere cristiani, nelle relazioni delle nostre comunità. Ma vi immaginate se noi vivessimo solo di adorazione eucaristica e non di messe celebrate? L'una supporta l'altra. E che noi abbiamo bisogno di vedere, di fermarci attorno a colui che è la presenza costante, ma abbiamo bisogno anche di spezzarci. E il nostro spezzarci senza la presenza dell'amore davanti a noi diventerebbe semplicemente opera sociale. Allora, io vi faccio questa proposta, ma vi faccio una richiesta che è ben precisa, proprio per entrare dentro questa logica del ringraziamento, questa logica della perdita, questa logica del contrario del calcolo, il nostro buon Luca ha detto che ci presta la sua arte, anche lui in perdita, e accompagnerà questo momento dopo un canto di invocazione allo Spirito Santo, proprio perché, come ci siamo detti, noi vogliamo fare gli esercizi spirituali, e se volevate uno che vi parlasse bene, dovevate chiamare qualcun altro. Io vi rompo un pochino le scatole, vi punzecchio un po', perché dobbiamo uscire dai nostri formalismi, dobbiamo avere il coraggio. E se voi fate questa cosa che vi sto proponendo di fare, ci sarà qualcuno fuori che vi vedrà e dirà: ma questi sono strani, ma questi perché sono così felici? Perché la logica del dono, la logica della perdita, la logica, in una parola, dell'eucaristia, della vita eucaristica e della fraternità, diventa luce. Tutti si sfamano e ne avanza anche per chi non c'è. Ne avanza anche per chi non c'è. Quindi Gesù dice, no Gesù, ma l'Apostolo dice, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Quanto più tu esci in perdita a dare, tanto più tu ricevi. E molti attorno a te possono fare l'esperienza della ricchezza sovrabbondante che tu hai nel cuore, che ti arriva. Allora, non è qualcosa che facciamo così, a Roma si direbbe famo caciara, non si fa caciara. Facciamo un momento di preghiera, un momento di vita vissuta, quindi invocheremo lo Spirito Santo perché quello che facciamo possa veramente segnarci nel profondo, possa veramente essere il primo passo di tanti passi nella nostra vita, di imparare la spontaneità dei bambini. Gesù ce l'ha detto chiaramente, ma che è come un bambino appartengono ai segreti del regno, e se non ritornerete come bambini non avrete accesso al regno di Dio, non riuscirete a sperimentarlo. Allora è tutto nelle nostre mani. Vi sentirete imbarazzati? Ben venga, vi farà capire quanto siete vicini alla logica del ringraziamento, alla logica spontanea, della spontaneità che c'è dietro al ringraziamento. Vogliamo farlo dello Spirito Santo perché? Perché vogliamo essere un pochino quel Gesù che perde se stesso per mettere al centro l'amore. E quindi concretamente che cosa vi invito a fare? Dopo l'invocazione dello Spirito Santo, vi alzate dai vostri banchi, dalle vostre sedie, e andrete a cercarvi una, due, tre persone, quelle che volete, e le ringrazierete, gli direte la vostra stima, gli direte quanto sono importanti per voi, il bene che vi hanno fatto, che noi lo diamo troppe volte, ripeto, per scontato, che quella persona ci sia. E guardate che fa bene sentirselo dire. Voi non avete nemmeno idea del bene che farete stasera, perché tu magari entrai da quella persona per ringraziarla perché 2 anni fa ha detto quella parola che per te è stata importante, e magari quella persona stasera è venuta qua per il senso del dovere, perché a casa è successo il finimondo e ha bisogno solo di una parola d'amore che scenda come balsamo nel suo cuore. Quindi, senza tanti problemi, fate come facciamo con i bambini, tanto non ci vede nessuno, siamo tra di noi, i discepoli di Gesù Cristo con Cristo al centro. Facciamo questo esercizio di coraggio, di perdita della faccia e andiamo a ringraziarci reciprocamente. Prendetevi il tempo che vi serve. Non deve essere, oh grazie, grazie, arrivederla, ma parlatevi un po', che sia la possibilità anche per dire quella parola che voi volete dire a quella persona magari da chissà quanto tempo e finora non ce l'avete mai fatto, non siete mai riusciti passare dalle intenzioni alle opere. È l'occasione per mettere al centro il nostro vita eucaristica, per riabituarci a uno stile nuovo nelle relazioni. Vi faccio questa confidenza personale, che prima di entrare in Nuovi Orizzonti, col cavolo, mi sarei mai sognato A, di fare una roba del genere, B, che potesse essere possibile una cosa del genere. Una volta fatta mi sono reso conto, scusate se mi ripeto, di quante cose do per scontato. Di quanto do per scontato che quella persona oggi ci sia, magari domani può non esserci più. O che quella persona 5 anni fa c'è stata e non era così scontato che ci fosse. Ma soprattutto, sapete cos'è? A noi preti, voglio dire che a volte dobbiamo tirare tanto la carretta, ogni tanto ci sentiamo un po' da soli, Che è una delle fregature del demonio, perché? Perché non siamo da soli. È che quando stai davanti a tirare la carretta, non vedi niente, sono tutti dietro, E quindi per forza che ti senti da solo, no? E sentire delle persone che sono venute da me a dire grazie, ricordati che ti voglio bene, ma voi non capite che meraviglia, che meraviglia che è, che balsamo nel cuore che è. E allora facciamo questo gesto questa sera e faremo altri nel corso di questi giorni. Se domani venite in 50 perché avete paura di gesti, vengo a cercarli, Quindi le prossime sere ne faremo altri di gesti, proprio per fare le prove, per dire, benissimo, questo è quello che mi insegna il Vangelo. Adesso, siccome sono cristiano, voglio essere coerente, impegno. Qui è come se fossimo in palestra, impariamo a fare gli esercizi. Saremo un po' imbarazzati, un po' strana come cosa, ma ci farà un gran bene. Va bene? Chiaro? Facciamo il canto dello Spirito Santo, chiediamo che sia Lui a guidare il nostro cuore. Dopodiché partirà la musica di sottofondo e ci diamo tutto il tempo che ci serve per ringraziarci e dirci l'un l'altro la stima che abbiamo reciprocamente.
Canto 150, 150.